Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Fame, il piatto piange, titola l'Unità che in prima pagina apre con donne contro la fame. E ci sono alcune foto di donne che... intervengono al vertice della FAO, tra cui la consorte di Ahmadinejad, in campo le mogli dei leader africani e asiatici, a cominciare da Azam Farai, consorte di Ahmadinejad. Ecco, per fortuna le altre signore qui fotografate non sono semplicemente mogli e tantomeno mogli di un dittatore sanguinario. La FAO si affida alle donne, è un altro titolo sempre dell'Unità, forse un po' troppo ottimistico. Comunque questo ennesimo vertice nasce zoppo, a parte che va sottolineato che insomma la FAO più che alleviare la fame nel mondo l'ha aggravata con le sue misure, ma poi vedremo perché. L'editoriale dell'Unità affidato a Umberto De Giovannangeli dice: sedie vuote al vertice FAO. Quello che si apre oggi a Roma rischia di essere ricordato come il summit delle sedie vuote, quelle dei grandi della terra che hanno scelto di disertare il vertice mondiale sulla sicurezza alimentare. Il giorno di apertura del vertice organizzato dalla FAO, a migliaia di chilometri di distanza, va in scena il summit che conta, il G2. Protagonisti il presidente USA Barack Obama e il suo omologo cinese Hu Jintao. Mai come in questo frangente Roma e Pechino sono apparse così sideralmente lontane. A Roma si cercherà di porre al centro dell'attenzione pubblica il dramma della fame che colpisce nel mondo oltre 1 miliardo di persone. Ma coloro che possono, che devono agire, non ci saranno. Sedie vuote, silenzi pesanti, assenze colpevoli. Il gigante cinese e l'iperpotenza USA hanno altre priorità, altri interessi. Ma tra le signore che non compaiono in questa serie di foto dell'Unità c'è Vandana Shiva, e allora andrei a rileggere una sua recente intervista in cui si scaglia contro le monocolture, l'uso di fertilizzanti chimici e gli OGM, perché qui non si tratta di fare l'elemosina a chi muore di fame, ma si tratta di lasciarli liberi di coltivare i propri appezzamenti di terra, cosa che le multinazionali dei fertilizzanti, delle monocolture, degli OGM non permettono. Eppure la FAO ha sostenuto l'uso di queste sostanze, dice Vandana Shiva. L'India quest'anno ha perso buona parte dei suoi raccolti per alluvioni e siccità, effetto dei cambiamenti climatici. Ci sono contadini affamati, altri che si sono suicidati, e l'anello iniziale della catena sta in queste politiche che la FAO ha appoggiato, ma di cui oggi denuncia gli effetti. Arriva in ritardo con questa denuncia, ma forse ora anche loro capiranno che pensare business as usual non è più possibile. Bisogna ripensare a che modello di agricoltura si vuole. Serve prestare attenzione alle cooperative, alle donne che stanno nei campi, ai modelli territoriali. E insomma sottolinea Vandana Shiva che la FAO ha sempre difeso scelte sbagliate. Più soldi per le cose sbagliate non faranno che rendere l'agricoltura più vulnerabile. Più soldi per comprare sostanze chimiche significa nel lungo periodo aumentare il numero delle persone che soffriranno la fame, significa mettere i produttori in una trappola sempre più profonda. Dovranno fare più debiti per comprare semi OGM e prodotti fertilizzanti. Se questa è la strada, non verrà niente di buono dai finanziamenti, pochi o tanti che siano. Occorrerebbe dare soldi in modo corretto, puntare sull'agricoltura di piccola scala, sull'uso delle sementi locali, offrire appoggi a chi punta sul biologico e non dare sussidi per i fertilizzanti chimici. I paesi ricchi hanno imposto l'uso di organismi geneticamente modificati. Lo hanno fatto con l'arma del dumping, offrendo sussidi ai produttori di queste sostanze che le hanno così potute vendere a basso prezzo nei paesi poveri, creando una dipendenza. È un processo forse reversibile, ma bisogna innanzitutto fermarsi. In questo senso, la crisi economica può, anzi deve, essere un'opportunità. Tornare a una scala locale di produzione e di consumo, puntare sul biologico e finirla con i sussidi che, ricordiamocelo, sono pagati dai contribuenti. Sarebbe bene che fossero usati in altri modi. Così Vandana Shiva, che ha le idee molto chiare al riguardo. Tornando all'unità che dedica molte pagine al vertice FAO, ai noi inutile, c'è però l'altra economia che fa un controvertice. In concomitanza con il vertice FAO, i movimenti e le organizzazioni della società civile organizzano alla città dell'altra economia, al Testaccio, un forum parallelo dal titolo Sovranità alimentare alla gente ora. Appunto, sovranità alimentare, non elemosina o imposizioni. 600 delegati, in larga parte donne, provenienti dagli angoli più dimenticati della terra. Temi cruciali: la deforestazione, l'uso delle sementi OGM, le grandi colture per produrre biocarburanti, la privatizzazione dell'acqua, i grandi allevamenti e la piscicoltura, sotto accusa i paesi ricchi che hanno imposto scelte dissennate anche ai piccoli agricoltori. Si lavora in gruppi, poi assemblee plenarie per dichiarazione finale. E a proposito di ciò, l'acqua privatizzata, ecco, La Stampa dedica una pagina all'acqua privatizzata da noi. L'acqua verso il privato, riforma a rischio stangata. Alla Camera si discute la legge che affida la gestione dell'oro blu alle società per azioni. E insomma, non poteva capitare più a fagiolo questo dibattito su una legge che rischia di non tanto di farci pagare l'acqua carissima, quello sì, già ci sono aumenti come minimo del 67%, ma in alcune città sono stati del 300%, ma quello va bene, voglio dire, se l'acqua è preziosa, meglio pagarla cara, così si impara a risparmiarla e a non sprecarla. No, la questione è un'altra, che questi signori ovviamente pensano solo ai loro profitti, per cui che una rete idrica sia allo sfascio e perda e butti via acqua, non gliene può fregare di meno, l'essenziale è incassare. Per cui legare l'acqua al profitto è uno dei più grandi crimini contro l'umanità che siano stati recentemente fatti. Alla Camera si discute appunto di questo crimine contro l'umanità che il PDL vuole assolutamente realizzare anche in Italia. Consumatori in rivolta, per fortuna, leggo su La Stampa. Quella che si combatterà oggi in Parlamento per ambientalisti e associazioni dei consumatori sarà la prima vera battaglia contro l'acqua privata. Una battaglia contro i rischi di ulteriori aumenti delle tariffe. Ma vabbè, ho già detto che a mio avviso, insomma, non è questo il problema. Oggi sbarca infatti nell'aula della Camera il decreto legge sugli obblighi comunitari, che contiene all'articolo 15 la privatizzazione della gestione dell'acqua. In poche parole, il servizio idrico potrà essere affidato a un privato tramite gara pubblica o in via straordinaria senza gara. Ecco pure, ma col parere dell'antitrust, e sai che roba. Un provvedimento che esaspera la privatizzazione light varata negli anni 90 con la legge Galli e rivoluziona quanto fatto un secolo fa da Giolitti con la municipalizzazione degli acquedotti. Ma l'attuale maggioranza non ci sente a fare marcia indietro, quindi niente stralcio dell'articolo 15. Una manna dal cielo per chi fa affari con l'acqua, come le lobby dell'oro blu che contano nelle loro fila ex municipalizzate come l'utility romana Acea, la ligure piemontese Iride e l'emiliana Era, fino a multinazionali come Veliana, come Veolia anzi, e Suez. Un mondo che solo in Italia conta 252 imprese idriche per un fatturato totale che supera i 2 miliardi e mezzo di euro. Ma la battaglia non finirà all'indomani dell'ok al decreto. La guerra per difendere l'acqua potabile pubblica va avanti, assicura il forum italiano del Movimento per l'Acqua. Stiamo raccogliendo con successo, fa sapere il segretario del forum Paolo Carsetti, le firme affinché venga presentata presso ogni comune una delibera per affermare che l'acqua è un diritto umano e il servizio idrico non è un servizio pubblico di rilevanza economica. L'obiettivo è arrivare a una legge che affidi l'acqua all'ente locale che la gestisce, non in forma di società per azioni ma di ente di diritto pubblico, quindi senza dover sottostare alla legge degli utili. In Puglia, attraverso questa strada, si è già avviato un processo di ripubblicizzazione e ora il percorso porterà alla scrittura di una legge regionale. Così l'acquedotto pugliese, spiega Carsetti, da SPA in house diventerà ente di diritto pubblico. Il forum ha in cantiere anche una manifestazione nazionale il 20 marzo in corrispondenza delle elezioni regionali della Giornata Mondiale dell'Acqua, indetta il 22 marzo dall'ONU. E poi si parla in questo articolo di reti colabrodo che appunto non vengono certo sanate, ottimizzate dai privati che pensano solo al profitto. La fame causa anche guerre a non finire e sia la stampa sia l'Unità casualmente dedicano un reportage a bambini che combattono, uccidono e vengono a loro volta uccisi. A pagina 22 l'Unità ci racconta la storia di Agnes Okot, la schiava dei ribelli. Così in Uganda ho ucciso per non essere uccisa. Aveva 17 anni quando venne rapita nel nord del paese. Ha imparato a sparare. È stata data in moglie al numero 2 dell'esercito della resistenza del Signore, su cui pende un mandato di cattura per crimini di guerra. Poi una notte riuscì a scappare. Oggi vuole diventare una sarta. E qui c'è la storia di Agnes Okot. Il padre ammazzato, i ribelli lo uccisero davanti ai suoi occhi quando era appena bambina. Poi racconta la fuga. Una notte presi mia figlia e cominciai a correre. Dopo 10 giorni di cammino arrivai a Pader. E invece la stampa ci racconta dell'esercito dei bambini insanguinati. Costano poco e nei massacri rendono moltissimo, quindi non si parla di un solo paese ma di varie situazioni, dall'Afghanistan alla Somalia, dalla Repubblica Centroafricana al Congo, al Chad, al Sudan, e poi c'è anche l'Iraq, la Colombia, anche in Colombia i bambini vengono dall'una e dall'altra parte peraltro arruolati. Poi c'è un'intervista: a 4 anni ho imparato a uccidere, il superstite dal Sudan, ma ora mi batto per strappare i piccoli alla guerra. E il clima, veniamo al clima, perché tutto ciò è correlato. Ora, a parte che diversi quotidiani legano il vertice della FAO a una facezia, cioè che Gheddafi ha chiesto 500 hostess a disposizione, ma così solo per rappresentanza pare, perché si è raccomandato, ci sono delle regole, non devono essere scollacciate né minigonne né scollature, però 500, che se ne fa? Le ragazze trasferite nella villa con i bus, luci soffuse, musica etnica. Alle ospiti 50 euro di diaria, pezzenti, e una copia del Corano in regalo. Ah, ecco, già questo è molto più allettante. Vabbè, ma a parte queste scempiaggini, ci sono molte questioni serie, per non dire drammatiche, tutte correlate, insomma, la fame nel mondo, le guerre, l'acqua privatizzata e il clima, lo stop di USA e Cina, apertura di Repubblica, Copenaghen, niente tagli ai gas serra. Tomo. E leggo dall'inviato Federico Rampini: l'asse USA-Cina fa saltare l'accordo sulla lotta al cambiamento climatico. Le due superpotenze economiche responsabili insieme della maggior parte delle emissioni carboniche nell'atmosfera hanno blindato un'intesa che svuota il vertice di Copenaghen fissato per il mese prossimo. Il declassamento di quel summit, che doveva dare un successore al Trattato di Kyoto e allargarlo a tutte le nazioni, è stato annunciato ieri a Singapore al vertice delle nazioni dell'Asia Pacifico. E così, insomma, prosegue poi. In seconda pagina Rampini: una cornice significativa. L'Unione Europea è stata messa di fronte al fatto compiuto. Il temuto G2 tra America e Cina ha mostrato un volto inatteso. Se i due grandi esercitano assieme un potere di veto, nessuno può contrastare un simile direttorio. La battuta d'arresto sull'ambiente conferma anche le difficoltà che Obama incontra per far avanzare l'agenda di riforme nel suo paese. La green economy figurava in cima alle sue promesse elettorali. Fuori programma, nel primo mattino di domenica a Singapore è stato organizzato un breakfast di lavoro tra i leader presenti per discutere dell'ambiente. È dovuto volare d'urgenza qui il premier danese Lars Rasmussen, padrone di casa del summit sul clima che si terrà a Copenaghen dal 7 al 18 dicembre, con la partecipazione di 192 nazioni. Rasmussen è stato costretto a prendere atto che in Danimarca non sarà presa alcuna decisione operativa. L'obiettivo di ridurre del 50% le emissioni di anidride carbonica entro il 2050 è stato cancellato d'un tratto anche dal documento finale del vertice APEC, dove figurava inizialmente. Inutile anche il vertice di Copenaghen, che doveva superare Kyoto, invece fa solo un passo indietro, perché Cina e Stati Uniti sì fanno Tante belle parole, ma di fatto non vogliono imposizioni, perché leggo Hu Jintao, il leader di Pechino, ha avviato una riconversione verde dell'economia cinese, ma non è disposto ad accettare vincoli sulle emissioni se non dopo una prima mossa di Washington. Washington fa lo stesso, dice: prima fatela voi, no, falla tu, no, ma prego, vai avanti tu, che a me mi scappa da ridere, e intanto è tutto fermo. E per Obama è un fallimento, dice Commoner. L'ecologo Barry Commoner, definito da Repubblica il guru nel campo della ricerca per le energie pulite, che a 92 anni ha un'invidiabile lucidità, dice: neppure la spinta del premio Nobel è bastata a superare i veti posti dalla politica interna. E Repubblica va a intervistare Commoner. Per Obama è un fallimento, l'Europa resta da sola a combattere per l'ambiente, questo è il titolo virgolettato. Sono amareggiato e deluso, neppure la spinta del Nobel per la pace è bastata a mettere in primo piano le esigenze globali. Restiamo prigionieri dei veti incrociati della politica interna. Barry Commoner, l'ecologo che da oltre 40 anni si batte per dare spazio all'energia del sole, è rimasto colpito dalla frenata della Casa Bianca sul clima. Dal suo studio di New York segue le notizie sul vertice asiatico e non nasconde la preoccupazione. Dopo l'elezione di Obama, lei aveva parlato di una svolta di 180 gradi, di un'era di decisioni concrete e veloci sull'ambiente. E risponde Commoner: lo avevo detto rispetto alla presidenza Bush. E da questo punto di vista confermo che il cambiamento è stato netto e profondo, ma non sufficiente. Il pressing politico per la riforma sanitaria ha fatto mancare la spinta necessaria a ottenere un risultato nella partita climatica. Obama ha così registrato un pesante fallimento, non è riuscito a prendere la leadership della green economy. Poi più avanti, un anno per i tempi nelle negoziazioni internazionali non è molto, ma per l'equilibrio dell'atmosfera è moltissimo, troppo. Non abbiamo più tempo perché l'ultimo momento utile per evitare il danno era ieri. Ormai il ritmo di crescita delle concentrazioni di gas serra in atmosfera è insostenibile. L'oggetto del contendere a Copenaghen non è come evitare il cambiamento climatico che è già in atto, ma come contenerlo entro limiti non devastanti per i nostri equilibri sociali. E allora la domanda: qual è il limite da non superare? I climatologi hanno indicato come tetto invalicabile 2 gradi di aumento nell'arco del secolo in corso. È già molto se calcoliamo che nel XX secolo si è registrato un aumento di meno di 1 grado e le conseguenze dal punto di vista della fusione dei ghiacciai sono sotto gli occhi di tutti. In ogni caso, per non superare i 2 gradi bisogna tagliare immediatamente le emissioni, perché la concentrazione di gas serra in atmosfera è vicinissima alla soglia che corrisponde a quell'aumento di temperatura. Il mercato dell'economia a basso impatto ambientale continuerà a svilupparsi perché l'opinione pubblica chiede prodotti più puliti. Abbiamo elettrodomestici sempre più efficienti e si sta avvicinando il momento delle auto elettriche, che hanno un senso ambientale se vengono ricaricate con l'energia solare, ovviamente. Dunque la direzione di marcia non cambia dopo il vertice in Asia, ma il ritardo cresce. E per ogni giorno di ritardo aumenta il prezzo che dovremo pagare in termini di lutti e di perdite economiche. Così Barry Commoner, ecologo ormai 92enne. E insomma, Obama delude. Beh, insomma, qui sì, addirittura Vittorio Zucconi va girare il coltello nella piaga delle delusioni che sta dando Obama a tanti. Dalle promesse alla realtà, il titolo. Avrebbe potuto prendere il toro dell'inquinamento globale per le corna a Copenaghen e invece lo ha scansato. Fremono contro Obama gli ambientalisti del WWF, aggiunti da ieri alla sempre più lunga lista internazionale dei delusi dal carismatico profeta del cambiamento, che in 10 mesi di presidenza sembra avere cambiato poco. Poi prosegue all'interno Zucconi, con un po' anche di cattiveria nei confronti di Obama, ma conclude: la Casa Bianca giorno dopo giorno sta scoprendo la difficoltà a mettere in pratica il suo programma elettorale, però conclude Zucconi: dalla radicalità delle parole alla vischiosità delle cose sta il passaggio che Obama non riesce ancora a compiere. non essendo comunque lui mai stato quel rivoluzionario che soltanto la propaganda avversaria e le farneticazioni tele e radiofoniche di chi lo detesta anche per il colore della pelle, senza naturalmente mai ammetterlo, dipingevano. Per questo, come nel caso della rivoluzione ambientale interrotta con la rinuncia per ora al Trattato di Copenaghen, che non sarà abbandonato ma ripreso e spinto da lui, Obama tergiversa, negozia, media, attende, scansa il toro nella speranza di fiaccarlo. Purtroppo per lui il tempo passa, le amarezze aumentano, nuove elezioni incombono e il torero rischia di restare solo nell'arena delle delusioni. Beh, non parliamo poi delle delusioni a sud del Rio Bravo, insomma, dove gli viene imputata la crisi dell'Honduras, che non ha minimamente risolto, anzi, praticamente il colpo di Stato, il primo colpo di Stato del terzo millennio, è cosa fatta. E gli Stati Uniti sono stati a guardare, essenzialmente, quindi viene rinfacciata ad Obama anche questa di delusione, per non parlare poi del dispiegamento di forze in Colombia, questa meno eclatante, però è una cosa gravissima, sempre più basi, sempre più militari statunitensi in Colombia, addirittura un accordo che prevede, oltre a tutte queste basi, il fatto che gli aeroporti civili della Colombia tutti possono essere usati dall'aviazione da guerra statunitense, e i paesi intorno, primi fra tutti Bolivia, Ecuador e Venezuela di Chavez, denunciano tutto ciò come una crescente aggressione, come un preparare il trampolino di lancio per eventuali interventi nei rispettivi paesi. E, insomma, tutto ciò lo sappiamo che viene gestito da Hillary Clinton, che aveva minacciato e ora mantiene la promessa, cioè aveva accusato Bush di non occuparsi di America Latina, che da quando c'era lui l'America Latina si era buttata a sinistra, per cui praticamente criticava Bush da destra, e adesso insomma sta facendo. Ma tornando dalle nostre parti, il Manifesto nei giorni scorsi aveva dedicato un articolo alla questione dei container buttati davanti alle coste dell'Elba. Continuo a chiedermi come sia possibile che quantomeno la regione toscana, insomma, visto il governo che ci ritroviamo nazionale, chieda che si vada a vedere cosa diavolo c'era in questi contenitori. C'è voluto una nave della NATO che con i suoi mezzi ha individuato un container che pare che sia uno di quelli buttati da quel mercantile che si chiama Toscana, pensate un po' l'ironia della sorte, ma che veniva da Malta e il cui proprietario è tedesco. Ecco, lo hanno individuato, non si sa però ancora che cosa ci sia dentro, e alla richiesta di andare a vedere ci si sente rispondere ma mancano i soldi per andare a vedere. Vabbè, comunque anche questo è stato fatto, a poche miglia nautiche da Marciana Marina hanno buttato dei container. Perché? Cosa contenevano? Però un altro fatto che viene ignorato dalla stampa, ma soprattutto dai telegiornali, che quelli ormai, è che insomma ci hanno strombazzato per mezzo della vocina della Prestigiacomo che la nave dei veleni di Cetraro non era una nave dei veleni, ma era il piroscafo Catania affondato durante la prima guerra mondiale. Sì, però c'è un fatto che non, insomma, c'è un dettaglio che non torna, perché quando è stata filmata questa cosiddetta nave dei veleni fantasma, era una profondità di 483 metri, mentre il relitto del Catania è a una profondità di 280 metri. Allora è evidente che sono due navi diverse. E che fine ha fatto quell'altra? No, è bastato darci in pasto il relitto del Catania e nessuno si è chiesto se fosse stata davvero quella la nave dei veleni. Non era quella. Bah, aspettiamo che qualcuno se ne occupi. Chi magari report? La Repubblica giustamente stamattina dedica un'intera pagina ai dettagli della trasmissione diretta da Milena Gabanelli, i misteri della banca Arner, dove Berlusconi e figli hanno depositi per 60 milioni. Ora Papi Silvio, non tanto per la presenza di così tante donne al vertice della FAO o delle 500 hostess di Gheddafi, non tanto per questo, però più che altro perché ha un processo in corso, ha detto che non si può perdere assolutamente le sedute della FAO, per cui diserterà il tribunale, e il PM ha detto ma questo non è un legittimo impedimento, però salta il processo. Insomma, il processo riguarda Mediaset, eccetera, eccetera. Però c'è questa questione curiosa dei misteri della banca Arner, dove Berlusconi e figli hanno depositi per l'inezia di 60 milioni di euro. Vabbè, che per loro sono noccioline. Che la signora Teresa Macaluso e il premier Silvio Berlusconi abbiano i conti correnti presso la stessa banca non dovrebbe creare nessun problema. Ma se la banca si chiama Banca Arner, commissariata dal ministro dell'economia Giulio Tremonti su indicazione della Banca d'Italia di Mario Draghi per operazioni sospette di riciclaggio, e la signora risulti essere la moglie di Francesco Zummo, costruttore di Palermo, considerato dalla procura vicino alle cosche mafiose, le cose si fanno un po' più complicate, anche perché, come rivelato dalla puntata di Report trasmessa ieri, il premier ha depositato presso la sede milanese della piccola banca elvetica qualcosa come 60 milioni di euro, divisi tra un conto corrente personale, il numero uno della banca. Dice che conto corrente è uno, sul quale giacciono circa 10 milioni. E i conti riconducibili a società della sua famiglia, le holding Italiana Seconda, Quinta e Ottava, amministrate da Marina e Pier Silvio, sui quali si trovano altri 50 milioni. La signora Macaluso, tuttavia, non è da meno, perché da sola può vantare un deposito di ben 13 milioni di euro. Quei soldi, se fossero in Unicredit o in Banca Intesa, le due più grandi banche italiane con migliaia di sportelli, passerebbero inosservati. Ma siccome si trovano presso la piccola banca Arner, con una sede a Lugano, tre filiali, una a Milano, una a Nassau e l'altra a Dubai, e rappresentano un quarto degli attivi della banca, destano un po' di scalpore, anche perché Arner è stata da sempre il crocevia di alcune operazioni sospette riconducibili alla galassia Berlusconi, e di recente di nuovo piombata al centro delle cronache giudiziarie per l'arresto di Nicola Bravetti, amministratore e membro della direzione generale della banca, nonché dirigente dell'organo di contatto per la lotta contro il riciclaggio di denaro dell'ufficio di controllo del Dipartimento Federale delle Finanze Elvetiche. Oh, tutta sta roba, e poi l'ha messa in galera perché faceva l'esatto contrario. Vabbè, poi ci sono un po' di nomi qui di altri, quanti clienti avrà? 5 o 6, però sono tutti dei baldi giovanotti, sentite un po'. Ci sono anche altri nomi celebri ad avere rapporti fiduciari con questa piccola banca. Qui hanno i conti correnti Ennio Doris, avete presente quella mozzarella con il parrucchino rosso in testa? Ecco. E poi la famiglia dell'avvocato Cesare Previti, oibò. E poi basta, vabbè, la cosa continua. E la solita Italia, insomma, vabbè, che coinvolge pure le Bermuda, le Bahamas, le Nassau, Dubai, adesso Dubai è una new entry. Comunque, per concludere, io vi consiglio un libro, è un libro che ci riporta con la memoria al grande Hector Oesterheld, desaparecido. Il libro è L'Eternauta, e l'occasione per rileggerlo, o se non l'avete ancora letto, per non perderlo assolutamente, ce lo dà l'editore Comma 22 di Bologna, che ha riportato finalmente in libreria L'Eternauta. Ecco, L'Eternauta disegnato da Alberto Breccia, e infatti Oesterheld è l'autore del testo, della sceneggiatura, del soggetto, e Alberto Breccia lo ha disegnato. Leggo sul retro di copertina: mi chiamarono e mi dissero di modificare il disegno, di farlo più chiaro, più commerciale. Questo è appunto Breccia. Risposi che il mio modo di disegnare era quello, che se a loro non piaceva potevano smettere di pubblicare L'Eternauta. Questo è un passaggio della travagliata vita che ebbe L'Eternauta quando uscì a puntate su una rivista argentina. E intanto Oesterheld con questa storia ha in qualche modo anticipato in maniera inquietante l'orrore che si sarebbe abbattuto, l'invasione degli ultracorpi militari sull'Argentina, che avrebbe prodotto decine di migliaia di morti, la stragrande maggioranza dei quali scomparsi nel nulla. Hector Esterheld, che era nato nel 1919 da una famiglia di origine tedesca, aveva iniziato a lavorare come correttore di bozze presso una tipografia, e poi a scrivere racconti per ragazzi e dal 1949 a sceneggiare le prime storie a fumetti per l'editoriale Abril, che era proprietà di un italiano, Cesare Civita, un ebreo italiano fuggito in Argentina per evitare le persecuzioni razziali. E poi sono tantissimi i lavori di Esterheld. Ricordiamo il Ernie Pike disegnato da Ugo Pratt, per esempio, e poi anche sempre con Alberto Breccia la biografia di Che Guevara, che iniziò nel 68, pubblicata poi postuma in Spagna nel 1987, perché ovviamente tutte le sue opere in Argentina non solo erano proibite, ma addirittura si tentava di distruggerle. Ecco, a un certo punto pubblicò L'Eternauta, che resta una delle più belle e importanti opere del fumetto mondiale, di genere fantascientifico in particolare. La saga a molti è sembrata una chiaroveggente metafora della dittatura che di lì a poco avrebbe sconvolto l'Argentina. E Hector Esterheld è stato sequestrato il 21 aprile del 1977 da una squadra militare e da allora è entrato nella schiera numerosissima dei desaparecidos. Non paghi di ciò, i militari gli hanno fatto sparire prima di lui due figlie, Beatrice Marta e Diana Irene. La seconda era incinta di 6 mesi. Poi, successivamente, nel novembre successivo alla scomparsa di lui, al sequestro, gli hanno sequestrato anche la terza figlia, Marina, che guarda caso era incinta di 8 mesi. Per questa pratica di prendere soprattutto le donne incinte e tenersi il bambino e subito dopo aver partorito sopprimerle. Il marito di Marina era già desaparecido, era sopravvissuta soltanto Estela Inés e un mese dopo hanno ucciso anche lei. E quindi tutta la famiglia Esterheld sterminata. Anche in sua memoria vi invito a procurarvi L'Eternauta, pubblicato da Comma 22. Buona lettura e buona settimana.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.